Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Tre persone, due in Lombardia e una in Piemonte, hanno espresso la loro volontà di farsi espiantare un rene per regalare una speranza a tre perfetti sconosciuti, a tre persone che non hanno mai visto. E in Italia da alcuni mesi si è aperto così il caso dei donatori definiti donatori samaritani, persone dunque che si offrono di donare un organo, in questo caso specifico un rene, gratuitamente e senza alcun legame di affetto o parentela. Già a febbraio il sottosegretario della salute Eugenia Roccella ha chiesto ovviamente un parere urgente al Comitato Nazionale di Bioetica, e il Comitato Nazionale per la Bioetica ha dato in questi giorni a maggioranza parere positivo alle donazioni di organo da cosiddetti donatori samaritani. Ma in realtà la legge italiana cosa prevede? Qual è la posizione della giurisprudenza italiana? E allora noi lo abbiamo chiesto a Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto Università di Tor Vergata. Sentiamo.
Tutte le donazioni di organo vanno in qualche modo praticate nel rispetto di protocolli confermati dalla legge, a partire dalle donazioni che creano meno problemi morali, che sono quelle da cadavere. Alcuni problemi ovviamente nascono anche nella donazione da cadavere, però sono problemi tutto sommato marginali. Molto più grandi sono i problemi che nascono dalla donazione di organi da vivente a vivente. E questo perché bisogna mediare tra la legittimazione della donazione da vivente e il principio giuridico fondamentale della non disponibilità del corpo umano. Quindi è necessario che ci siano delle leggi che, facendo esplicitamente eccezione al principio della non disponibilità del corpo umano, autorizzino la donazione da vivente a vivente. Alcune di queste leggi sono ampiamente condivise e non hanno alcun carattere problematico, come quella che governa la donazione di sangue, che biologicamente va considerato un organo. Però i problemi si sono ulteriormente ingarbugliati quando si è verificata la possibilità di donare un rene, di donare un lobo del fegato. Ora, la legge ha stabilito questo criterio, che quando la donazione da vivente implica una menomazione permanente del corpo del donatore, permanente, il che non avviene con il sangue che si ricostituisce, no? Ma purtroppo altri organi non si ricostituiscono se vengono prelevati, allora la donazione è sottoposta a una procedura di controllo particolarmente rigorosa e va ipotizzata soltanto a favore di consanguinei o del coniuge o di persone unite tra di loro da forti e comprovabili vincoli affettivi. Nasce il problema: si può dilatare la legge italiana, in particolare in merito alla donazione di rene, consentendo la cosiddetta donazione samaritana, che è quella donazione in cui il donatore non dona a un consanguineo, al coniuge o a un amico, ma fa una donazione alla cieca. Il suo rene potrà andare a chi che sia. Ecco perché si parla di donazione samaritana, perché nella parabola il buon samaritano ignora l'identità della vittima dei briganti che lui generosamente salva e di cui si prende cura. Allora, l'ipotesi di per sé è molto suggestiva, perché sembra chiaramente che la donazione samaritana sia nobilissima. Qualcuno arriverebbe a dire ancora più nobile della donazione tra consanguinei, il che in astratto si può condividere, ma qui parliamo di introdurre una nuova pratica sociale o addirittura di rimodellare una legge vigente. Quindi il problema non è più semplicemente etico, bioetico, ma diventa un problema biogiuridico. Quando riflettiamo sulla donazione samaritana in chiave biogiuridica, dobbiamo essere molto consapevoli che entriamo in un campo minato. Il campo minato è quello del commercio clandestino di organi, organi che vengono venduti e comprati sotto la maschera di una donazione samaritana.
Quindi c'è il rischio che sia un cavallo di Troia per introdurre la vendita.
Di favorire commercializzazioni illecite di organi. E poi però c'è anche un altro problema, che è quello della verifica giuridica dell'autenticità della donazione samaritana. Perché se il diritto dà un'autorizzazione, la deve dare a ragion veduta, cioè dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti che giustificano l'autorizzazione. Nel nostro caso il presupposto è l'assoluta gratuità samaritana di questa donazione e l'assenza di un commercio illecito. Ora, come può il diritto garantire l'assoluta gratuità di questa donazione? Come può il diritto garantire che dietro la donazione samaritana, oltre ad eventuali interessi illeciti, non ci possano essere forme di narcisismo al limite psicopatologico, che però si traducono in un danno nel soggetto che dona nella creazione di una situazione di fragilità biologica nel donatore, non motivata fino in fondo da una nobile intenzione, ma motivata, ad esempio, da sue stravaganze psicologiche. Ora, il diritto deve garantire, in generale, il diritto alla salute come interesse della collettività e non semplicemente come bene del singolo. Sicuramente chi si fa levare un rene porta avanti un attentato alla sua salute fisica, perché risulta anatomicamente indebolito il donatore. È vero che un solo rene può fare la funzione di tutte e due, ma è anche vero che se quell'unico rene si ammala, la situazione del donatore diventa critica, perché non ha un secondo rene di supporto che possa bilanciare la patologia di uno dei due reni. Quindi c'è un interesse pubblico alla tutela della salute anche dei singoli individui come bene collettivo. Questo interesse pubblico può subire un'eccezione nel caso della tutela di valori familiari, di vincoli familiari, ed è giusto che sia così, e io sono d'accordissimo che sia così, ma se non ci sono vincoli familiari, il diritto può serenamente dare queste autorizzazioni fidandosi della pretesa motivazione altruistica della donazione. Io immagino alcuni scenari che non sono così stravaganti, come la donazione di ovaie. Una donna che decide di non fare più figli fa una donazione samaritana di ovaie ad una donna sterile, o la donazione di utero per le stesse ragioni, o la donazione di testicoli da parte di un maschio. Cioè, probabilmente potremmo aprire la stura non tanto a nobili donazioni samaritane, ma ad una banalizzazione della disponibilità del corpo umano.
Quindi il concetto che il corpo è una proprietà a disposizione.
Esatto, di cui si può disporre ad arbitrio della persona. Ecco, questo è il rischio che io percepisco, perché è un rischio che va incontro ad una delle linee culturali dominanti nel nostro tempo, e cioè il fatto che il corpo ha solo un valore biologico, ma se ha un valore biologico posso farne, il corpo è mio e lo gestisco io, ne faccio quello che mi pare. Non è un caso che alcuni bioeticisti da tempo dicono perché no al commercio di organi, è solo la persona che può decidere se donare o vendere. Se è sempre del suo corpo che si tratta, nessuno ci deve mettere il naso. Se vuole donare, dona, ma se volesse vendere, perché proibirglielo? Ecco, questo è il mio problema. Per cui, nella noterella che farò al documento del Comitato Nazionale, non entro in merito alla valutazione etica della donazione samaritana, perché posso anche ammettere che sia estremamente limpida e pura. Dico, è sul piano giuridico che mi vengono dei problemi, perché o il diritto riesce a garantire certe pratiche sociali o è giusto continuarle a proibire.
Quindi mi pare di capire che diventa poi un problema anche antropologico e culturale.
Sì. Le faccio un esempio molto rozzo. Prendiamo l'adozione. Il diritto stabilisce dei vincoli sulla differenza di età tra l'adottante e l'adottato. Va bene?
Sì.
Io credo che dal punto di vista etico potremmo avere la certezza morale che un sessantenne in gamba può adottare un bambino con una perfetta intenzione etica e creando obiettivamente risultati apprezzabili sul piano sociale. Ma il diritto dice di no, perché il rischio è troppo grande. Banalizzare l'adozione di un figlio da parte di un anziano, che è meglio dire di no. Ciò non toglie che se uno mi ponesse la domanda sul piano etico, io sono un sessantenne, e io direi, ma io perché no? Se la legge me lo concedesse, quasi quasi avrei la voglia etica di adottare un bambino abbandonato. E mi sento in gamba, mi sento in forze, io che ho più di 60 anni. Però il diritto mi dice comunque di no. E c'è una saggezza in questo che dice il diritto, ma non è una saggezza bioetica, è una saggezza biogiuridica. Se noi banalizziamo l'apporto specifico del diritto e portiamo tutto sul piano dell'etica, ci mettiamo nei guai, perché l'etica tanto più è nobile, tanto meno è controllabile. E noi dovremmo dare credito a tutto e a tutti sul piano etico, perché sarebbe odioso discriminare eticamente senza avere motivo per giustificare la discriminazione. Il diritto è molto più sempliciotto da questo punto di vista, mette i suoi paletti, sapendo che sono paletti ampiamente convenzionali, e cerca di fare in modo che questi paletti siano garantiti.
Abbiamo dunque sentito i dubbi di Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto all'Università Tor Vergata di Roma, sugli argomenti addotti dal CNB, cioè il Comitato Nazionale per la Bioetica, che ricordo a maggioranza in questi giorni ha dato parere positivo alle donazioni di organi da cosiddetti donatori samaritani, ovvero persone estranee al ricevente, cioè non legate a lui da nessun tipo di vincolo affettivo o parentale. Però è anche vero che la figura, diciamo così, del donatore samaritano apre anche altri versanti di discussione. E noi abbiamo invitato, sempre via telefono, ovviamente gli impegni sono tantissimi dei nostri ospiti, il professor Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto Bioetica del Policlinico Gemelli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
Allora, professore, una domanda è se con la figura del donatore samaritano viene messa anche in discussione, viene messo in discussione il criterio di priorità. A chi dare allora quest'organo donato così, per amore, per atto di generosità?
Certo. Beh, effettivamente, come diceva il professor D'Agostino, si possono aprire dei pericoli, dei rischi, quindi è innegabile che dal punto di vista etico si possa arrivare a trovare una qualche accettabilità, ma il rischio che poi la cosa degeneri ci deve far pensare. Effettivamente in questo caso ci troveremmo di fronte alla necessità di stabilire dei criteri di priorità. Beh, innanzitutto il criterio di priorità dovrebbe essere quello della compatibilità. Sostanzialmente l'idea del donatore samaritano in realtà non è l'idea di chi dona il sangue o dona il midollo osseo, nel senso che lo dona e poi il sangue viene immagazzinato, viene conservato per quando serve. In realtà qui diciamo un primo approccio è quello della tipizzazione del soggetto, diciamo di chi si offre per donare un rene, viene tipizzato, quindi viene identificato qual è il suo gruppo sanguigno e tutte le caratteristiche antigeniche necessarie per classificare dal punto di vista istologico un organo, e poi questo entra in una banca, quindi ancora non viene rimosso, diciamo, il rene o l'organo. E poi,
quindi una schedatura.
Diciamo una sorta di schedatura nel quale uno comincia col dare la propria disponibilità anche a poter eventualmente essere eccetera. Quindi può capitare che il suo tessuto, la sua istocompatibilità sia effettivamente un qualcosa che qualcun altro può trovare di giovamento, nel senso che esiste un malato di rene o di fegato che ha bisogno, appunto, che ha quella caratteristica, e allora avviene in qualche modo il contatto, altrimenti rimane, diciamo, in questa banca. È chiaro che quindi che il primo elemento di priorità è legato dalla compatibilità. È chiaro che io lo donerò, cioè il rene verrà prelevato eventualmente in chi ha la stessa compatibilità, ma anche qui i criteri di destinazione degli organi potrebbero essere diversi. Anche qui quindi si apre il rischio di utilizzare dei criteri tra virgolette poco etici. È facile poter immaginare che se si agisce a livello di più compatibilità, cioè di più soggetti che potrebbero riceverlo con la stessa compatibilità, si inseriscono altre questioni di priorità che non sono poi così etiche, come la possibilità eventualmente di sensibilizzare anche economicamente qualcuno perché possa spostare la lista e possa assegnare l'organo a se stessi piuttosto che ad altri, oppure la posizione sociale, ragioni, io ho una carica importante, io ho una famiglia, o qualsiasi altra ragione che potrebbe in qualche modo essere addotta, e quindi effettivamente il problema si porrebbe circa questa allocazione. Il problema però dell'allocazione, il concetto anzi dell'allocazione, però fa venire meno uno di quei criteri che dovrebbero essere di giustificazione anche etica non solo giuridica, nel senso che impostare tutta una struttura anche di classificare queste persone, quindi di programmare in modo sistematico la catalogazione di queste persone, fa venir meno forse uno di quegli elementi che in qualche modo ci possono far dire di trovare etico che anche un donatore non consanguigno, un donatore estraneo possa donare, cioè quello della eccezionalità e quello del fatto che non esistano alternative con organi da cadavere o con altre possibilità di intervenire sul soggetto. Quindi impostare, come peraltro c'è, io guardavo su internet, ci sono ormai a livello internazionale dei siti, quasi delle associazioni di persone che in qualche modo, così come si iscrivono alla donazione per gli organi all'AIDO per esempio, ma la donazione poi sarà valida dopo la morte, o alle associazioni di donazione del midollo osseo o all'associazione della donazione del sangue, finisce per sistematizzare un evento che in realtà dovremmo guardare con una certa attenzione. La legge 67 non esclude il non consanguineo, tant'è che poi il Comitato Nazionale per la Bioetica nel 1997, con un parere precedente, aveva ribadito questo, cioè ha ritenuto, esiste un documento del 1997 del Comitato Nazionale per la Bioetica, che ha affermato che non è escludibile dal punto di vista etico la donazione anche del non consanguineo. Quindi la stessa legge del 67 fa una graduatoria, dice okay, genitore, sorella, fratello, eccetera, però non esclude il fatto che anche un estraneo, magari segnato dal fatto che un amico, per esempio, anche non consanguineo, possa donare. Quindi di fatto dal punto di vista giuridico non è esclusa la possibilità che si possa donare anche non essendo consanguini, e ripeto, è stato ribadito anche dal Comitato Nazionale per la Bioetica nel 97 okay. Questo.
Mi domando, ma secondo lei c'è bisogno della figura del samaritano, del donatore samaritano?
Direi che questa dovrebbe essere riservata soltanto a situazioni eccezionali. Forse sul piano metodologico del creare la cultura del dono, questa potrebbe essere una controproducente, nel senso che sarebbe più opportuno utilizzare i mezzi tra virgolette normali, quindi la donazione appunto dopo la morte, quindi il concetto del dono che diventa attuale, diventa tale nel momento in cui il soggetto è morto. Quindi così come anche prevede la legge italiana, in generale tutta la cultura della donazione, sarebbe importante invece impostare la donazione, il concetto di donazione nella donazione degli organi dopo la morte, proprio perché l'aspetto del donatore vivente dovrebbe rimanere in quel quadro di eccezionalità di cui abbiamo detto, e che potrebbe nascondere dei dei pericoli, no, percorrere questo pendio scivoloso a cui sempre si fa riferimento in bioetica, iniziare un qualcosa che poi magari in una singola circostanza ben precisa risulta decisivo per la salvezza di una persona, ma che poi potrebbe nascondere qualcos'altro. Ora è chiaro che non ci possiamo muovere soltanto con la paura che la cosa possa essere utilizzata male, certo. Però certamente dal punto di vista pedagogico-sociale è importante insistere invece su quella donazione che può essere richiesta quasi come una doverosità morale a tutti, implementare questa, mentre la donazione da vivente dovrebbe essere vista come un atto eroico, ecco, nessuno può richiedere questo ad un'altra persona, certo, quindi è un gesto supererogatorio, un atto eroico, un vero e proprio, per cui non sempre anche chi, per esempio come me, potrebbe essere eticamente convinto che ci sia la possibilità, quindi che eticamente si possa configurare, in realtà poi bisogna vedere quanto uno è disposto a farlo, quindi non tutti sono disposti a farlo, né debbono tra virgolette preoccuparsi o avere un complesso di colpa per il fatto di non essere stati in grado di dare la loro disponibilità a dare un organo da vivente, insomma.
E poi insomma seguiremo e vedremo anche il Ministero della Salute come si pronuncerà in proposito.
Certo.
Io ringrazio il professor Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto di Bioetica del Policlinico Gemelli di Roma, grazie per essere stato con noi. E a ruota il commento sui donatori samaritani, che è il tema di oggi, di Monsignor Elios Greccia, membro onorario della Pontificia Accademia per la Vita, già presidente. Sentiamo allora il suo punto di vista.
La Chiesa ufficialmente su questa tipologia di trapianto specifica non ha espresso nessun giudizio ufficiale. Quello che stiamo trattando sono valutazioni di singole persone, quindi in quel caso là era il Comitato di Bioetica Italiano, che non è un organismo teologico. E quello che dico anch'io, dico subito che è a titolo personale. Quello che la Chiesa ha detto da tempo è il concetto, il principio ispiratore della donazione degli organi è la donazione, ma una donazione che deve essere garantita dal rispetto della integrità della vita quando si tratta tra donatori viventi, quindi l'integrità della vita del donatore, si è parlato di integrità sostanziale, quindi sostanzialmente si deve essere sicuri che chi dona un rene, ad esempio, perché il caso più frequente è questo, l'altro rene ce lo abbia sano, in modo che sostanzialmente possa continuare a vivere, che non ci sia un danno sostanziale, ripeto, nel soggetto donante. Certamente si deve esaminare anche la recettività da parte di colui che è beneficato. Questa previa condizione è stata appurata quando un caso analogo è stato esaminato tra parenti, quando si è parlato di donazione di un rene dal padre al figlio, di un fratello al fratello, perché nella parentela è più facile la compatibilità istologica, è stato detto di sì, però ecco, con la cautela sempre della sostanziale integrità del donatore, della compatibilità con colui che lo riceve. Qui si tratterebbe di persone non parenti, ma che si sentono nella disposizione interiore di donare un organo. Quale potrebbe essere la valutazione? Io per conto mio, in linea di principio, non vedo un no, non vedo la chiarezza delle ragioni negative per dire un no. Se uno ha la possibilità di donarlo senza suo danno sostanziale, se ha la volontà di fare un dono, veramente un dono, quindi gratuito, in questo caso la gratuità verrebbe garantita dal fatto che il dono non viene fatto per un contatto diretto con chi lo riceve, come avviene tra parenti, ma addirittura con un ente che mantiene il segreto su chi riceverà. Quindi diciamo la indipendenza, la esenzione da ogni ricatto, diciamo anche sotterraneo, è più sicura in questo caso che non tra i parenti. Tra i parenti ci sono stati casi che poi, dopo che un fratello ha ricevuto dal fratello una sorella, eccetera, e l'organo dice: beh, io ti ho salvato la vita, tu adesso io ho bisogno, mi trovo in situazioni economiche difficili, mi devi. Quindi in questi casi si conosce chi l'ha ricevuto, è più facile un tentativo di ricatto. Invece qua ci sarebbe la garanzia di un ente che garantisce l'assenza di ogni contatto, non si sa chi va, e quindi chi lo riceve non può prendere né contatto né chiedere rivalse né chiedere compensi a chi lo ha ricevuto. La donazione rimane il principio centrale, la gratuità. Ecco, io capisco le preoccupazioni, perché il principio di disponibilità del proprio corpo è un principio molto forte nel diritto e nella morale, e oggi è messo a discrimine la disponibilità della propria vita, vorrebbe dire il diritto all'eutanasia. Questo non si può concedere, ma in questo caso non è la disponibilità della vita, intendendo per vita il vivere o il morire, qui si tratta della disponibilità di un organo non necessariamente indispensabile per la vita. La garanzia della integrità sostanziale deve rimanere.
Lei non pensa che la figura del donatore samaritano possa introdurre o essere un passo per ottenere la possibilità di vendere i propri organi?
Anche le cose migliori possono essere corrotte, anche le azioni buone possono essere diventare cattive se uno ci introduce dentro un meccanismo che le corrompe, però potrebbe essere invece anche un aiuto a evitare che si vada al commercio e a tentativi di rapina degli organi quando si trova chi te lo dà gratuitamente. Il darlo gratuitamente potrebbe essere anche un modo per evitare che si vada a esplorare di soppiatto itinerari sotto l'urgenza, sotto la mancanza di organi, itinerari che sono del tutto illeciti. E sappiamo che c'è già un traffico in giro nel mondo, e addirittura qualche volta si ha il sospetto che ci siano dentro anche dei delitti. E in questo caso si deve garantire condizioni che possono invece aiutare a evitare la tentazione del commercio.
E dunque, in linea di principio, più positivo il commento, sempre a titolo personale perché la Chiesa ancora non si è pronunciata, di Monsignor Helios Greccia, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ora membro onorario. E con quest'ultimo commento termina qui Al di là della notizia. Da Emanuela Campanile è tutto, buona giornata.